Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo occuparci di un problema che interessa le donne dopo i 40 anni, non tutte certo, ma alcune avvertono questa problematica con grande fastidio. Parliamo della secchezza genitale. Che cos'è innanzitutto?
È una sensazione che, come diceva lei giustamente, è fastidiosa, a volte anche imbarazzante, che è presente anche in età più giovane, ma certamente diventa rilevante dopo i 40 anni, al punto che circa il 70% delle donne ha avuto, almeno in qualche momento della vita, la sensazione proprio di una secchezza genitale fastidiosa. Va anche detto che questo sintomo a volte si presenta isolato, cioè si ha solo la sensazione di secchezza, punto, altre volte invece si associa a sintomi specifici, quali per esempio il bruciore, il prurito o l'irritazione genitale, e anche questi disturbi tendono di nuovo ad aumentare con l'età. Potremmo dire che l'invecchiare purtroppo è il grande nemico anche del benessere genitale, dell'integrità delle mucose genitali, dello stato di idratazione, ma anche degli ecosistemi che le abitano.
Lei ha parlato di ecosistema, professoressa, ma ci spiega che cosa c'entra questo termine parlando di salute? A volte, o quasi sempre, siamo abituati a sentirne parlare in termini per così dire ambientali.
Sì, lei ha ragione, in effetti il 99% degli italiani, quando si parla di ecosistema, pensa anche giustamente all'insieme di esseri viventi, delle condizioni fisico-chimiche e dell'ambiente che, in uno spazio limitato, interagisce con questi esseri microscopici o macroscopici, regolandone le condizioni di benessere, di salute o di malattia. Quello che però è importante sapere è che il concetto di ecosistema è in realtà un concetto trasversale in natura, che interessa non solo il macrosistema dell'ambiente, ma anche quel microsistema di grandissima importanza, tuttavia per la nostra salute, che è appunto l'ecosistema che interessa il nostro corpo. In particolare noi parliamo di ecosistemi che riguardano la pelle, e allora parleremo di un ecosistema cutaneo che poi si specializza in maniera particolare, ed ecco che allora parleremo di un ecosistema vulvare che interessa cioè i genitali esterni femminili. In questi casi, parlando di ecosistemi, noi ci riferiamo a miliardi di microorganismi con popolazioni molto diverse tra di loro che abitano più o meno pacificamente la nostra cute, e allora, come dicevo, si parla di ecosistema cutaneo, la cute specializzata dei genitali, e allora parliamo di ecosistema vulvare, oppure gli ecosistemi che riguardano le nostre mucose. Ecco che allora parliamo per esempio di un ecosistema buccale che interessa la nostra bocca, gastrointestinale, in particolare del colon, che è importantissimo per esempio per la digestione, l'ecosistema colonico, oppure naturalmente vaginale. Il concetto fondamentale è che queste popolazioni hanno un loro equilibrio. Esistono dei ceppi dominanti fisiologici, per esempio in vagina esiste una famiglia che si chiama dei bacilli di Doderli, esistono dei ceppi minoritari. Tanto per essere semplici, quando noi assumiamo una terapia antibiotica, buttiamo una bomba atomica sui nostri ecosistemi. E allora si altera l'ecosistema intestinale, in particolare se si tratta di antibiotici presi per bocca, ma comunque anche per via iniettiva o endovena, e si alterano purtroppo anche gli ecosistemi della bocca, l'ecosistema vaginale, gli ecosistemi cutanei. E, per esempio, uno degli elementi che oggi stiamo vedendo con sempre maggiore frequenza e anche preoccupazione da un punto di vista clinico è l'enorme proliferazione delle infezioni da candida, che è un fungo che è presente in piccole quantità nel nostro organismo, ma che diventa maggioritario e causa di infezioni sistemiche importanti, quindi che interessano tutto l'organismo, quando la persona si sottoponga a cure antibiotiche importanti o ripetute. Quindi attenzione, ricordiamoci dei nostri ecosistemi, perché sono fondamentali per la salute del nostro corpo, come i grandi, i macro ecosistemi sono importanti per la salute del mondo.
Lei ha accennato a una distinzione tra vulva e vagina, parlando di secchezza genitale, età, menopausa, stili di vita. Quali sono le cause che poi generano questo tipo di problema? Vediamolo innanzitutto per la secchezza vulvare, se d'accordo.
Certamente, molto volentieri. Ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che, per correttezza, noi definiamo vulva l'insieme dei genitali esterni, mentre la vagina riguarda il canale che raccorda letteralmente i genitali esterni, quindi la vulva, col collo dell'utero. Normalmente le persone chiamano vagina anche i genitali esterni, ma questo è un errore. Quindi per vulva si intende l'insieme dei genitali esterni, grandi labbra, piccole labbra, clitoride. Quali sono le cause della secchezza vulvare? Noi distinguiamo sostanzialmente due cause principali. La prima è biologica, fisica, ed è legata innanzitutto, come già anticipavo, all'invecchiamento dei genitali con l'età e con un aggravante poi particolare che è la menopausa. Questo perché questi tessuti, ma anche i loro ecosistemi, sono modulati, quindi modificati in maniera dinamica dal livello di estrogeni e di testosterone presente nel nostro organismo. Tra le cause poi specifiche, biologiche, di invecchiamento dei genitali e di secchezza veramente fastidiosa legata anche a prurito, c'è una malattia particolare che noi chiamiamo lichen sclerosus, che è un termine latino, che indica una involuzione, un invecchiamento dei tessuti genitali che assumono un colore biancastro, ma in cui soprattutto c'è una distruzione microscopica naturalmente tessutale dovuta ad autoanticorpi, cioè anticorpi che le cellule della signora producono contro il tessuto genitale, che porta progressivamente alla scomparsa delle piccole labbra che si fondono letteralmente con le grandi labbra, alla scomparsa della parte visibile del clitoride e, cosa importante, anche a una riduzione dei corpi cavernosi che sono le strutture deputate all'eccitazione sessuale e al piacere. Ricordo anche che il lichen sclerosus è una patologia che purtroppo, essendo autoimmune, può essere presente anche nella bambina, nella giovane donna, quindi ogni buon ginecologo deve saperla riconoscere e soprattutto trattare per tempo prima che la progressione della malattia crei delle gravi alterazioni sia di tipo morfologico anatomico, perché si immagina la scomparsa delle piccole labbra, sia funzionale, perché la signora avrà dei sintomi sempre più, o anche la bimba, dei sintomi fastidiosi, di prurito veramente doloroso, fastidioso di notte. Ricordo che il prurito fa parte dei sintomi di dolore, e poi naturalmente un'involuzione funzionale, perché anche la componente di piacere viene drammaticamente ridotta nella sua premessa biologica. La seconda grande causa di secchezza vulvare riguarda invece gli stili di vita, e qui siamo un po' tutti chiamati in causa. Innanzitutto perché, per un malinteso senso di igiene, oggi si tende a lavare i propri genitali anche tutte le volte in cui si va in bagno. Questo è un errore, non è necessario, e soprattutto se usano saponi aggressivi con un pH, cioè con un grado di acidità neutro, si tende a creare una, ad asportare letteralmente tutto il film idrolipidico che protegge la nostra cute, quindi la rendiamo tra l'altro più vulnerabile all'aggressione da parte di allergeni, di sostanze chimiche, anche di microtraumi meccanici, e quindi creiamo proprio una situazione di grande vulnerabilità. Quindi, per quanto riguarda l'igiene, è importante che ci si limiti a lavare i genitali con saponi a pH acido, a detergenti potremmo dire meglio a pH acido, molto diluiti, una due volte al giorno. Se poi si ha questo desiderio sempre di sciacquarsi, bene usare solamente acqua e non di più, perché veramente la patologia da iperaggressività, diciamo iperzelante, da un'igiene iperzelante, sta creando più problemi che non un sano rispetto dell'ecosistema anche della nostra vulva.
E che cos'è invece che determina la secchezza vaginale?
Ecco, la secchezza vaginale, che interessa quindi, come abbiamo detto, l'organo sessuale interno, ha a sua volta sempre due cause principali. La prima è di nuovo biologica. Ricordo che il primo fattore di normale idratazione della vagina sono gli ormoni estrogeni, che sono i grandi amici non solo di tutto il corpo femminile, ma in particolare della vagina. E di converso, quindi, quando ci mancano gli estrogeni, ecco che abbiamo un variabile grado di secchezza vaginale. Le situazioni in cui l'estrogeno manca sono innanzitutto le amenorree, cioè i blocchi mestruali, che possono essere presenti di nuovo anche nella ragazzina quando abbia per esempio un blocco mestruale da dieta, da stress, da delusione sentimentale e quindi da stress psicofisico, come si dice. Sono assenti in puerperio, quando la donna allatta, e naturalmente, come a tutti ben noto, sono assenti dopo la menopausa, a meno che la donna non faccia una terapia estrogenica, almeno locale vaginale, con in particolare estradiolo, cioè con un estrogeno bioidentico, che cosa significa? Perfettamente identico a quello prodotto dall'ovaio. Se viene fatta questa terapia locale, ecco che la vagina torna ad essere perfettamente idratata e soprattutto si ripristina naturalmente, spontaneamente, il suo normale ecosistema che ha una popolazione dominante amica fatta da questi famosi bacilli di Doderlein. Di converso, in assenza di estrogeni, la secchezza può diventare veramente fastidiosa e essere la causa principale del dolore durante i rapporti, fino a rendere il rapporto addirittura impossibile. La seconda grande causa di secchezza vaginale è invece psicosessuale, e questo è ben nota a tutte le donne che si trovino ad avere un rapporto senza, tra virgolette, averne voglia, o perché non si sentono eccitate, o perché la relazione è in crisi, quando la donna dice: io non lo amo più, il mio corpo non risponde più, oppure perché i preliminari che l'uomo fa sono brevi o poco stimolanti, o perché insomma si è persa la poesia. In tutte queste situazioni il corpo non risponde, la vagina non si lubrifica, ed ecco che di nuovo la secchezza vaginale causata da un fattore di tipo psicosessuale, emotivo e o motivazionale è la causa principale poi di nuovo di dolore ai rapporti. Il concetto fondamentale è comunque uno solo, che in caso di secchezza dei genitali esterni, quindi vulvare, o di vaginale, quindi del canale interno che raccorda la vulva al collo dell'utero, è sempre bene parlarne col ginecologo curante, perché le terapie sono assolutamente semplici, fattibili anche nelle donne che abbiano avuto un tumore della mammella, perché l'orientamento anche della scuola americana, che è molto rigorosa, è che si può prescrivere un estrogeno a livello vaginale, a livello di dosi microscopiche, una o due volte alla settimana, così da consentire alla donna di avere una normale vita sessuale anche dopo un tumore al seno.
Concludendo, professoressa, come si affronta allora la secchezza genitale?
Innanzitutto guardi sempre partendo dagli stili di vita, che sono i grandi amici della nostra salute, quindi è bene lasciar respirare i tessuti. Che cosa vuol dire? Usare vestiario in materiali naturali, quindi il cotone, la seta o il lino, evitare quello che io chiamo l'effetto microserra, che oggi invece è frequentissimo perché le donne usano una serie di barriere terribili, basti pensare quando indossano lo salvaslip, lo slip, i body, i collani, i pantaloni, creano praticamente una barriera che rende impossibile la traspirazione del tessuto e soprattutto che combina un guaio di questo tipo. Noi sappiamo che normalmente la vagina non solo ha il proprio ecosistema, ma ha anche una lubrificazione fisiologica che tende poi a scendere per gravità, arrivare ai genitali esterni e normalmente con la traspirazione evaporare. Se la donna usa, appunto, come dicevo, una serie di vestiti o di altri indumenti che comportano un effetto barriera, queste secrezioni che scendono dalla vagina si accumulano a livello dell'entrata della vagina, a livello dell'introito vaginale e della vulva. Qual è il punto? Che l'ecosistema che è presente nella vagina e il pH vaginale, che è 4, sono ben diversi dall'ecosistema che si trova sulla vulva, che ha un altro pH ideale che è di 5,5,5. Questo che cosa significa? Che quando noi portiamo una popolazione in un posto dove non ci deve stare, con delle secrezioni che hanno un pH diverso, possiamo creare una irritazione, un'infiammazione del tessuto che viene esposto a microorganismi e situazioni di acidità che non gli sono congeniali. Ecco che allora è facile subito capire perché sia importante tornare a un vestiario più sano, proprio per consentire alla vagina di tenersi il suo ecosistema, alla vulva di tenersi il suo e di non esporre la delicata mucosa dell'entrata vaginale a ecosistemi e secrezioni che non gli sono congeniali. La seconda attenzione durante la protezione intima per le mestruazioni è di alternare per esempio i tamponi interni durante il giorno agli assorbenti esterni, che sarebbe bene scegliere in puro cotone per la notte. Poi per i detergenti, l'abbiamo già detto tante volte, preferire detergenti a pH acido, in particolare se siamo vulnerabili alle infezioni, a base di timo o di salvia. Questo perché queste sostanze naturali, in particolare il timo, contiene due sostanze, il timolo e il carbacrolo, che in studi farmacologici di grande rigore hanno dimostrato di essere capaci di agire contro germi invasori, ma di rispettare gli ecosistemi naturali. Quindi si tratta di fitoterapia, in questo caso parliamo di fitosostanze dimostratamente efficaci in maniera selettiva, con una capacità di protezione degli ecosistemi naturali che troviamo in molti detergenti di ottima qualità oggi in commercio. Io raccomando sempre alle pazienti comunque di utilizzare i detergenti già diluiti in acqua, questo per evitare un'inutile aggressività nei confronti dei nostri ecosistemi. Personalmente raccomando anche di utilizzare sulla vulva, quindi sui genitali esterni, una crema idratante alla vitamina E, perché la vitamina E è una grande amica dei nostri epiteli, dei nostri tessuti, e ha un'azione protettiva, del resto con la stessa logica con cui noi mettiamo le creme idratanti sul resto del corpo, proprio con un effetto trofico, quindi nutritivo e lenitivo. Se poi invece siamo in presenza di una distrofia, quindi di un invecchiamento genitale patologico oppure di un lichen sclerosus, allora sarà il ginecologo di fiducia a prescrivere le terapie naturalmente più appropriate.
Per saperne di più, www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei.